e quando sono le 11:20 torniamo in voce sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. E cominciamo il consueto spazio redazionale del sabato mattina. In particolare di sabato 21 dicembre 2024, e la levetta dell'automatica mi sa che ci sta abbandonando. Però noi le vogliamo bene lo stesso perché ci è molto cara e speriamo pure che gli volete bene pure voi. E allora vediamo se le due compagne qui con me hanno i microfoni aperti. Proviamo.
Ciao a tutte e tutti.
Ciao.
Assolutamente sì, da paura.
Ok.
E tutto soprattutto. E allora cominciamo, io direi appunto a presentare questo spazio redazionale. Prego.
Allora, è uno spazio redazionale che dedichiamo questa mattina a Gisèle Pelicot, che è diventata suo malgrado, come dire, un simbolo, no? Che mostra, semmai ce ne fosse ancora bisogno, il coraggio e la determinazione delle donne. E c'è stata ieri la condanna a 20 anni di carcere, che è il massimo della pena inflitto al suo ex marito Dominique Pelicot, che per 10 anni, dal 2011 al 2020, l'ha drogata per violentarla e farla violentare da decine di uomini che reclutava sulle chat. Anche tutti gli altri 50 coimputati sono stati dichiarati colpevoli con condanne di vario genere tra i 3 e i 15 anni. Questa è la cronaca, nel senso che, lo ribadiamo ancora una volta, non ci interessa la giustizia patriarcale, niente, nulla potrà risarcire Gisèle Pelicot, nulla le potrà essere restituito. È come scriveva bene stamattina sul Manifesto Alessandra Pigliaru, come dire, questo il caso di Masan, dal nome della cittadina dove questi fatti sono avvenuti, chiarisce meglio di altri la normalizzazione della violenza nei confronti di una persona doppiamente prevaricata, vessata sessualmente e in uno stato di incoscienza, perché appunto Gisèle veniva drogata per oltre 10 anni. E dunque tutta questa violenza subita, dicevamo, non è risarcibile né riparabile. Come dire, non ci interessa neanche stamattina, leggevamo un articolo indecente sul Corriere della Sera in cui si raffiguravano gli stupratori come uomini che avevano a loro volta subito violenza da piccoli, o uomini che facevano uso di droghe o di alcol. Quello che ci interessa sottolineare ed è fermarci alla parola uomini, senza ulteriori giustificazioni. Ce lo ricordano anche le compagne francesi che hanno seguito molto da vicino questo processo, le andremo a sentire questa mattina. E anzi, iniziamo questo redazionale partendo dalla storia, dalla violenza indicibile di Gisèle Pelicot, lo ricordiamo oggi a 72 anni, per allargare il quadro a un ragionamento più generale, già fatto diverse volte in radio, ma che continueremo a fare ancora e ancora ancora, con proprio una canzone che le compagne della Normandia hanno scritto per lei e per accompagnarla in questi lunghi processi che Gisèle, lo ricordiamo, ma lo ricorderemo nel corso di questo redazionale, sono state a porte aperte. Gisèle aveva il diritto di scegliere che il processo fosse a porte chiuse per tutelare Vai, vai, parla pure.
No, in realtà, cioè, in realtà lei ha proprio fatto resistenza perché esatto. Il processo fosse a porte aperte, perché invece diciamo la spingevano a farlo a porte chiuse con la scusa di tutelare la sua persona. Esatto. Poi dopo si è anche ben capito che assolutamente era per tutelare questi uomini, di cui alcuni, voglio specificarlo, stanno, cioè, sono usciti il giorno stesso sbeffeggiando le compagne che stavano lì, però ci hanno inviato questa canzone che doveva far parte di un'azione nazionale, era una proposta da cantare tutte sotto i palazzi di giustizia, ma stranamente hanno anticipato e quindi poi questa iniziativa non c'è stata, però questa canzone esiste e ora ve la facciamo ascoltare.
C'était un homme ordinaire, un fils, un mari, un père.
C'était un homme ordinaire, un fils, un mari, un père.
Qui ce jour-là se trouvait sur le banc des accusés.
Qui ce jour-là se trouvait sur le banc des accusés.
Face à lui, vivante et fière, une victime en colère.
Face à lui, vivante et fière, une victime en colère.
Décida qu'il était temps que la honte change de camp.
Décida qu'il était temps que la honte change de camp.
Avec Gisèle,
pour toutes celles qui subissent chaque jour leur violence, via ce procès, décida d'exposer ces bons pères de famille et leurs immondes manigances.
50 hommes ordinaires, pompiers, routiers, militaires.
50 hommes ordinaires, pompiers, routiers, militaires.
Qui ce jour-là se trouvait sur le banc des accusés.
Qui ce jour-là se trouvait sur le banc des accusés.
Face à eux, vivante et fière, une victime en colère.
Face à eux, vivante et fière, une victime en colère.
Décida qu'il était temps que la honte change de camp.
Décida qu'il était temps que la honte change de camp.
Ainsi Gisèle,
pour toutes celles qui subissent chaque jour leur violence, via ce procès, décida d'exposer ces bons pères de famille et leurs immondes manigances.
Combien d'hommes ordinaires et protégés par leurs frères.
Combien d'hommes ordinaires et protégés par leurs frères.
Mériteraient de se trouver sur le banc des accusés.
Mériteraient de se trouver sur le banc des accusés.
Face à eux, vivantes et fières, toutes nos sœurs en colère.
Face à eux, vivantes et fières, toutes nos sœurs en colère.
Déciderait qu'il est bien temps que la honte change de camp.
Déciderait qu'il est bien temps que la honte change de camp.
Avec Gisèle,
pour toutes celles qui subissent chaque jour leur violence, via ce procès, il est temps d'exposer ces bons pères de famille et leurs immondes manigances.
Era un uomo normale, un figlio, un marito, un padre, che quel giorno era sul banco degli imputati. Davanti a lui, viva e fiera, una vittima arrabbiata, ha deciso che era giunto il momento che la vergogna cambiasse di lato. Così Gisèle, per tutte quelle che subiscono ogni giorno la loro violenza, attraverso questo processo ha deciso di esporre questi buoni padri e i loro sporchi imbrogli. 50 uomini comuni, vigili del fuoco, camionisti, militari, che quel giorno erano sul banco degli imputati davanti a loro, viva e fiera, una vittima arrabbiata, ha deciso che era giunto il momento che la vergogna cambiasse di lato. Quanti uomini comuni, protetti dai loro fratelli, meriterebbero di essere sul banco degli imputati. Davanti a loro, vive e fiere, tutte le nostre sorelle arrabbiate deciderebbero che è giunto il momento che la vergogna cambi di lato. Con Gisèle, per tutte coloro che subiscono ogni giorno le loro violenze, attraverso questo processo è giunto il momento di denunciare questi buoni padri di famiglia e i loro sporchi imbrogli.
E questa era, insomma, la traduzione della canzone che avete appena sentito, della canzone, del canto di lotta a tutti gli effetti che abbiamo appena sentito. E adesso chiedo alla compagna di ricordarmi il prossimo passo, perché
sì, no,
l'età avanza.
L'età avanza.
Una dimentica.
No, è che è molto interessante il canto di lotta che hanno scritto le compagne, è molto interessante la scelta, è una scelta che sempre più donne fanno, ed è una scelta che da anni le compagne femministe e transfemministe, come dire, in solidarietà con le donne sopravvissute alla violenza, come dire, appoggiano quella di accompagnare le sopravvissute alla violenza nei tribunali. E la scelta di Pellicot e le sue dichiarazioni, la prima è questa che abbiamo sentito all'interno della canzone, cioè che la vergogna cambi di lato, ha proprio l'obiettivo, come obiettivo, quello di spostare ancora una volta la storia da un piano individuale a un piano assolutamente politico, e così come la scelta appunto di rendere, come dicevi tu, il processo a porte aperte. E non so se vogliamo fare una piccola pausa e poi ascoltare le dichiarazioni, la storia raccontata da una compagna francese. E sì, prendiamoci un secondo di pausa e poi
torniamo in voce. Perfetto. I don't wanna see. Thank you. Allora, diciamo che il messaggio è molto chiaro: lo stupratore sei tu, gli stupratori siete voi. Diciamo che, come dire, noi sopravvissute, o chi non è sopravvissuta, o chi in realtà ha avuto ancora la fortuna di essere soltanto insomma una donna che vive nel mondo, che magari non ha ancora dovuto chiamarsi sopravvissuta a qualche forma di violenza pesantissima, insomma rimandiamo al mittente, diciamo così, tutta la responsabilità, e soprattutto rimandiamo il concetto di vergogna, e non solo, rimandiamo pure il concetto di colpa e giustizia declinata completamente al maschile, che è proprio quello che non ci interessa. Quando si dice la vergogna e la colpa cambi lato, chiaramente noi penso tutte le nostre sorelle e compagne femministe credo che intendano, come anche noi intendiamo, un'altra forma di colpa, ovvero forse la colpa della, in questo senso, della responsabilità, che non è, perché chiaramente insomma la responsabilità è di una società chiaramente impostata su questo, impostata sul predominio di uno specifico genere costruito su un altro genere altrettanto costruito e sempre e specifico, e quindi appunto la responsabilità sarà anche di questa società, dopodiché è anche però di chi poi decide di attuare, insomma di fare delle azioni, di perpetrare delle azioni in maniera anche, verrebbe da dire, un po' individuale, nel senso che anche questa storia, diciamo, no, di questi 51, se non sbaglio, stupratori coinvolti appunto nella storia di Giselle, diciamo che insomma una parte, come dire, anche di responsabilità individuale senza dubbio ci stava, quindi è bene ricordare insomma chi è che ha veramente, diciamo, chi è che deve essere anche forse mostrato in viso, non lo so, visto che di solito sono sempre le donne anche sulle pagine dei giornali in maniera ignobile, ci sono sempre insomma le nostre facce o da vive o da morte, verrebbe da dire, perché pure quando qualcuna di noi è morta per mano del maschio violento, poi comunque la sua faccia ci sta, e questo maschio violento tante volte manco si sa come si chiama.
Oppure delle volte il maschio vengono messe insieme, vengono pubblicate foto di quando ancora si stava insieme, c'era una relazione felice tra virgolette, per cui c'è la foto della donna che è stata uccisa, della ragazza che è stata uccisa accanto al suo assassino, no? Come a dire, a normalizzare, no?
Comunque questa era per, diciamo, fare un piccolo, diciamo, due parole proprio sull'altro canto di lotta, e anche ballo di lotta, perché sappiamo che insomma il Violador c'ha questa coreografia bellissima, tra l'altro, che ci piace molto, e adesso invece però lasciamo insomma la parola a chi sta qua con noi.
Sì, io volevo dire che questa frase che la violenza cambi di lato, che Giselle ha preso, diciamo che ha fatto sua e che ha ridato a tutte noi, era uno slogan delle femministe degli anni 70, e probabilmente lei è stata anche una donna che è scesa in piazza, insomma, perché ci ha fatto vedere che, cioè, aveva comunque una coscienza molto forte che la responsabilità non è da questa parte, da questo lato. E poi volevo anche dire che intorno al 25 novembre, ma anche prima, ci sono state una serie, ovviamente tantissime manifestazioni in tutta la Francia, dove c'erano cartelli sempre con messaggi verso di lei, o comunque dove era citata la sua forza. E volevo dire, alcune città, come per esempio a Nizza, a Rennes, a Parigi stesso, a Marsiglia, addirittura anche a Barcellona, però anche ad Avignone, dove lì è stata veramente sostenuta fortemente per tutto il processo, e quindi comunque lei ha avuto un rapporto stretto con le altre donne proprio in generale, perché sono andate da ogni dove a sostenerla. E quindi adesso io direi che possiamo mandare l'intervista di questa compagna, che ringraziamo, ma purtroppo a quest'ora oggi non poteva essere in linea con noi perché sta lavorando, e insomma ha fatto questo registrato per noi per raccontarci quello che non potremo leggere su nessun giornale.
Ok, allora direi di farlo partire, dura 18 minuti, e quindi torniamo in voce tra 18 minuti appunto.
Buongiorno, ringraziamo la compagna di Parigi del collettivo La Baf, che è Brigate di Azioni Femministe, ma è anche un gioco di parole, vero?
Beh, sì, in francese la bave vuol dire schiaffo, lo schiaffo.
Ah, ecco, simpatico. E in questo registrato ci faremo raccontare qualcosa sulle mobilitazioni delle donne e di Giselle stessa. Andiamo a parlare proprio intorno a questo processo Pellicot, proprio del punto di vista delle donne, del nostro punto di vista, che non è, sappiamo, quello dei tribunali. E prego, raccontaci pure, grazie.
Allora, beh, ieri c'è stato il risultato di questo processo di 4 mesi che hanno chiamato come un processo fuori norma e è stata molto pesante la giornata di ieri perché diversi sono usciti liberi dal tribunale, che le donne erano fuori, c'era una manifestazione che c'è un avvocato che le ha aggredito, che le ha detto che il suo cliente le mandava a fanculo, no? Vabbè, quelli che sono usciti liberi erano molto contento, diciamo, no? E allora è stato duro per tutte le donne che si sono mobilizzate per 4 mesi, no? Per sostenere, anche per la famiglia che è molto... che c'è Giselle, che è una donna, c'è la sua figlia che si chiama Caroline Darion, che pure lei è stata aggredita dal padre, e ci sono i due fratelli, e loro sono molto, beh, pensano che questo processo non è stato all'altezza delle loro speranze, diciamo, e sono molto arrabbiati. Vabbè, questo processo doveva, no, inviare un messaggio alla società, diciamo, sul rispetto all'integrità delle donne, doveva proteggere le vittime. Caroline e Giselle, no? E doveva anche proteggere le vittime per procurazione di tutti questi uomini, che erano tutte le donne che venivano a questo processo, e anche tutte le donne in generale, diciamo, no? Proteggere, no? Mandare un messaggio doveva essere di protezione all'integrità delle donne in generale. E doveva anche creare un dibattito pubblico su, no, la questione del consenso, su tante cose. E al di là no, della condannazione, no, doveva, sì, aprire questo dibattito di società e farla cambiare. C'era questa speranza. Allora, chiaramente gli obiettivi non sono stati raggiunti, malgrado la resistenza delle donne in tanti modi durante questi 4 mesi. La prima resistenza è stata quella di Giselle Pellicot, che ha chiesto che questo processo sia a porta aperta, perché è stato chieso di farlo a porte chiuse, no? Per non giocare con l'immagine, per preservare lei, ma lei ha resistito e ha detto di no, che questo processo ci aveva senso per cambiare le cose. E ha avuto questo coraggio di affrontare questi 4 mesi a porte aperte, perché ci siano i giornalisti che venissero pure ad assistere a questo processo e a sostenerla. E allora ci sono state sempre le donne sono state tutti i giorni ad assistere, quello lo devo spiegare, cosa consisteva assistere a questo processo, perché io sono andata intorno al 25 novembre, 3 giorni. E ho visto la situazione, che le donne lì e il collettivo Amazon d'Avignon, che è quel collettivo che si è investito tanto, ha fatto turni per stare sempre lì, cioè, cosa si sono vissute? Che era veramente una tortura, cioè, non c'era spazio per entrare nella sala del processo, e allora in una sala c'era Giselle da sola con i suoi avvocati, e la sua famiglia quando c'era, e tutti stupratori, che sono 50, con gli avvocati. Immaginate quante persone rappresenta questo. E allora il pubblico non poteva entrare in questa sala, e c'era un'altra sala, piccola pure, dove c'erano 40 persone che potevano entrare, e lì c'erano già 20 giornalisti, diciamo. E allora le donne facevano la fila e potevano, si proprio si incanivano, potevano entrare in quella sala con la televisione, ma non erano dietro di lei, non vedevano i stupratori. Era, vabbè, diciamo che era un problema logistico, però era anche un problema che i stupratori non sono mai stati di fronte alla gente, mentre era un processo pubblico. E loro camminavano nel tribunale con le maschere, così non si vedevano. Era veramente una cosa allucinante avere tutti questi stupratori intorno, che erano nascosti. Volevo dare una precisione: non tutti gli stupratori erano camminavano nel tribunale, e meno male, sennò sarebbe stato insopportabile, perché alcuni erano in carcere, allora andavano nella sala del processo direttamente dal carcere. Erano solo quelli che erano liberi che stavano in giro, però erano già troppi. E l'ambiente di loro, che si parlavano tra loro, che diventavano amici, no? Perché fumavano insieme, no? Bisognava passare in mezzo a loro per entrare, cioè, veramente era atroce. E le donne di Avignon, le amazzone di Avignon, hanno scritto più lettere al tribunale, chiedendo per esempio che per il cesso, che ci siano il cesso, cessi separati, che loro andassero in alcuni cessi e le donne che venivano potevano andare in altri, però non se ne sono fregati proprio, che quello non era un problema logistico enorme di decidere questa cosa, no? Di dividere i cessi, porco Dio. Vabbè, meno male le donne, cioè, hanno inventato delle cose per resistere a questa situazione. Allora, ogni volta che entrava Gisele, che usciva, applaudivano tutte, era bellissimo, risuonava nel tribunale. Poi quelle di Avignon hanno incollato la città, cioè, sai, quelle collage sui muri che sono diventata una cosa in Francia, con le lettere separate, così hanno fatto delle collage bellissime con delle frasi di Gisele, delle frasi di stupratori, per capire l'enormità delle cose che dicevano loro, no? Tipo, no, non ero io perché era il mio corpo, ma non io perché io non l'avrei fatta questa cosa. Tante cose assurde, cioè, veramente. E si sono inventate delle cose per resistere e per creare questo dibattito pubblico alla forza. C'è anche la figlia di Gisele che ha creato, ma prima del processo, un'associazione che si chiama Nome Addormenti, sulla tematica della sottomissione chimica per avviso di stupro, no? Ci sono diverse cose che si sono messe in moto, no? E tutte queste donne che venivano, non solo femministe o donne che volevano sostenere, anche vicine di quel villaggio, anche donne, vabbè, tutti i tipi di donne. Per questo che veramente era un non rispetto di noi, perché, no, si stava nella fila in piedi, cioè, no, quando ci sedevamo per terra perché eravamo stanche, ci fanno: ah, qua non stiamo in una stazione, no, in piedi. Cioè, veramente un disprezzo, secondo me, perché le donne vittime va bene, ma le donne che si mobilizzano, che urlano, che applaudiscono, cioè, questa cosa non sopportano, hanno paura che si debordano le cose, che non so come si dice, come una olla, no? Che se oltrepassano le limite, hanno
come
paura.
Un'onda. Come un'onda.
Sì, hanno paura e allora ci restringono lo spazio, ci restringono le possibilità, ci restringono tutto. Allora, il 25 di novembre hanno organizzato lì una manifestazione davanti e vabbè, c'erano i slogan così e c'era uno slogan che diceva violeur, t'habites dans un mixeur, violeur, t'habites dans un mixeur, che significa in italiano il stupratore, il tuo cazzo nel fruratore. Che vabbè, c'erano diversi slogan, però quello per esempio, e poi è stato per dire quanto cioè, la violenza delle donne è insopportabile. Come vittime andiamo bene, ma come attrice veramente c'hanno paura o non sopportano, non lo so. C'erano articoli di giornale che dicevano che la violenza delle donne era andato a un punto veramente esagerato, no? Cioè, con un cartello che dicevano. Un stupratore, il tuo cazzo è un frullatore, vabbè. E questo e poi quella sera, ma eravamo poche, eravamo non so quante, forse 50 fuori, non lo so, cioè hanno fatto uscire gli stupratori da dietro per non fare riparare davanti a noi, no, ma per dire, cioè, vabbè, tutto un contesto che non è stato dato il posto alle donne che doveva essere stato dato e hanno protetto questi stupratori dalla rabbia popolare che veramente no? Era limitante, no? Cioè gli applausi no? Andano bene, vabbè, qualche insulto ma veramente leggero solo per dirle di abbassare gli occhi che non è una cosa grave, no? Quando sei un stupratore di una cosa così atroce, no? E che ti muovi così in mezzo alla gente, no? Abbassi gli occhi? Vabbè, insomma. Allora, questa cosa potevo raccontare sulla mobilitazione e poi potrei dire che anche se no, il dibattito pubblico non è stato no, quello che doveva essere, perché no, le istituzioni diciamo, non hanno seguito, lo stesso ci sono stati dibattiti sulla questione del consenso, su questo famoso libertinaggio che abbiamo qua in Francia, no, che è tipo, no, tutte le cose sono possibili perché è libertinaggio, no? E sulla pornografia perché tutti, no, tutti consumavano delle video pornografiche e pedopornografiche cioè, no, nei loro computer. Allora ci sono anche questi dibattiti, anche la questione degli esperti psichiatrici che sono nei tribunali. Perché c'è cioè, uno, per esempio, ha fatto questa esperta su sette stupratori e hanno detto che loro non erano dei abusatori sessuali, non lo erano perché l'avevano fatto su una sola donna. Beh, sì, per le altre sicuramente non sono state beccati, insomma. E poi c'è uno che era venuto 6 volte da Giselle. E lui, anche se l'aveva fatto più volte, non era un abusatore perché era la stessa donna. Allora non era un abusatore, era uno che aveva stuprato più volte una sola. Voilà. Allora, delle cose assurde così che hanno fatto dibattito, che sono state un po' riprese nei media e che hanno un pochino veramente rimessa in questione, no? Anche la giustizia francese e piuttosto le idee di fondo che stanno dietro alla nostra giustizia e la nostra società in generale. Questo processo è finito ieri. Però in realtà non è finito, perché forse ci saranno dei appelli. Cioè, la questione di questo processo non era Dominique Pellico, il marito, perché lui ha sempre detto che aveva fatto quello, ha pure documentato i suoi crimini, diciamo. no, e ha assunto, ha detto sì a tutto, a parte all'aggressione sulla sua figlia, che lei è molto incazzata perché non ha mai detto che l'aveva aggredita. Invece ci sono foto della figlia nel suo computer, la mia figlia nuda, la mia figlia così, e lui, vabbè, ci sono foto di lei con una mutante che lei non conosce, in una posizione che non ha mai, dormendo. Allora lei lo sa che è stata sedata lo stesso, e ugualmente è stuprata proprio, no? Però ha voluto che lui lo dicesse, non l'ha mai detto vabbè. Però, vabbè, a parte lui che, no, che ha preso al massimo e che è stata riconosciuto di tutto, no? Sono gli altri la questione. Questi altri, no? 50, 70, no? Uomini che, no? Che a 20 km intorno al domicilio, no? Cioè, sono tanti, cioè, sono tanti che hanno fatto la stessa cosa su una donna sola, cioè, e questo crimine là che deve essere, no? Condannato in un certo, no? Senso, sono loro, la questione. E anche l'avvocata di Dominique Pellicot, del marito, anche questa avvocata, cioè, che è una che è stata abbastanza rispettuosa, cioè, dall'inizio, al contrario degli avvocati, che tanti erano veramente dei pezzi di merda della difesa di stupratori, hanno de detto delle cose oscene, come potete immaginare, no? Che lei, mentre addormentava, era sedata, no? Aveva una posizione sessuale, cioè, che, no? Che uno, cioè, l'aveva toccato, si era mosso un po', voleva dire che lei non dormiva, cioè, delle cose, vabbè, orribile. E invece l'avvocata di lui non ha mai detto queste cose, però lei vuole che sia riconosciuto la colpabilità di questi 70, 50 altri, cioè, perché no? È una cosa collettiva questo crimine. Non è uno solo che l'ha fatto. Allora, forse ci saranno gli appelli, ma non si sa ancora. E ci saranno ancora dibattiti, cioè avrà lo stesso, cioè questo processo avrà marcato la storia in Francia lo stesso, e ci saranno tante discussioni intorno a questo ancora. E immagino che a Natale, no, nelle scene familiari natalizie, ci saranno qualche discussione che forse, no, non saranno facili, perché, no, ha toccato molto punto, e no? Penso che la gente, e in particolare le donne, sono molto incazzate. I'm
allora, quando sono le 12, abbiamo ascoltato anche questa traccia bella forte che insomma ci piace anche un po' il senso, no? Abbiamo scelto un po' questa canzone pure perché purtroppo insomma Gisella si è trovata a condividere quasi tutta la sua vita, no? Questo lungo matrimonio con appunto questo personaggio che veramente facciamo fatica a descrivere, quindi Nobody's Wife, quindi la moglie di nessuno, ci sembrava una buona traccia, diciamo, da condividere, anche perché insomma l'autrice era bella rabbiosa, perché insomma noi la rabbia non ci passa mai e decisamente è un motore importante, anche trasformativo. E ora lascio la parola alle nostre compagne.
Io volevo di nuovo ringraziare queste compagne della BAF che ci hanno dato informazioni che non avremmo potuto leggere da nessuna parte, e poi appunto volevo dire che un po' questo caso stupratore principale o quello che ha ideato, volevo dire che anche gli altri insomma hanno le identiche responsabilità, perché se non avessero fatto quello che hanno fatto, lui non avrebbe potuto fare da solo, e quindi questo essere è solo direi come l'albero che nasconde la foresta. E quindi con questo voglio anche dire che la giustizia, quella che c'è stata, è sempre giustizia patriarcale, come abbiamo potuto sentire dai racconti delle compagne, e noi non ci riconosciamo in questo tipo di giustizia, e sarebbe importante appunto che tutte noi creassimo delle reti per rinforzare l'importanza della centralità della nostra vita, insomma, riprenderci degli strumenti per ricostituirci, insomma, i più diversi, come anche per esempio una forma di autodifesa diffusa, bisogna che creiamo questi strumenti
e che non sia un'autodifesa delegata, soprattutto noi lo diciamo sempre, insomma l'autodifesa non la deleghiamo e ce la facciamo noi, insomma. E questo sicuramente Gisella l'ha comunicato veramente in maniera chiara. Io ricordo uno striscione, diciamo, una scritta su un muro che ormai è diventata molto famosa, che non so assolutamente dire in francese purtroppo perché non mi riesce, ma sostanzialmente la traduzione era: Gisèle, le donne ti ringraziano. E questo perché insomma alla fine è proprio la sintesi totale di quello che in qualche modo la sua storia ha restituito poi a tutte noi, perché chiaramente si tratta di una storia di devastazione importante, e perché appunto io leggevo, insomma, ci sono molti articoli su questo che tra l'altro mischiano un po' le carte, come si dice a Roma. Però ecco, una cosa sicuramente che è un fatto vero che possiamo riportare è una sua dichiarazione in cui, diciamo, lei un po' svela il fatto che comunque, nonostante l'enorme forza che ha dimostrato, chiaramente lei si definisce interiormente completamente distrutta, e questo ovviamente noi ce lo possiamo immaginare. E secondo me questo tipo di insomma di restituzione, questo messaggio, le donne ti ringraziano, credo che possa essere una buona risposta appunto alla devastazione che lei può sentire. Non so, mi sentivo di dire questo. Vai.
Sì, io volevo anche aggiungere che c'è stata molta vicinanza tra Gisèle e le donne, tutte le donne che sono andate là, che erano le donne più diverse, perché loro avevano possibilità di farsi sentire solo attraverso gli applausi, e lei si avvicinava, loro ringraziavano lei, e lei ha sempre ringraziato le donne, si è sentita sempre supportata. E poi niente, volevo anche citare, naturalmente striscioni, non striscioni, ma sui muri, no? Scritti sui muri ce ne sono state tante, e ce n'è una bellissima che ho letto anche stamattina, è stata fatta appunto sempre dalle Amazzoni di Avignone, che dice: lo stupratore sei tu, il tuo amico, tuo padre, tuo fratello. Ci fa pensare.
Sì. Ci fa pensare molto, anche perché altre cose magari che possiamo leggere, insomma, su, anche sui media definiti mainstream, quindi quelli di più larga diffusione, come dire, le parenti, anche diverse donne, parlano un po' di questi stupratori, no? Perché in effetti che cosa succede? Che queste persone, questi stupratori che hanno avuto questo ruolo da protagonisti negativi, protagonisti tremendi e devastanti in questa storia, sono ovviamente un nostro fratello, un nostro compagno, perché molti ovviamente erano sposati o avevano delle fidanzate, un nostro padre, perché tra l'altro avevano le età più disparate, un nostro, non so, conducente dell'autobus, un nostro commerciante di cui da cui andiamo magari e ci serviamo, detta così, insomma, poi questa parola serviamo così, e perché? Che sì, questo noi anche un'altra cosa che diciamo spesso: il mostro non esiste. Lo stupratore è il maschio violento che ha interiorizzato e anche esteriorizzato a quel punto molto bene quello che è, quello che gli ha detto in qualche modo, quello che gli ha suggerito dalla nascita un sistema patriarcale, per cui lo diciamo a chi magari questa elaborazione non ha avuto modo di farla, smettiamo di pensare che sia qualcosa che riguarda qualcun altro e smettiamo di pensare appunto che c'è un mostro, un'entità diciamo diversa. Questa cosa riguarda tutte come sopravvissute, ma riguarda anche tutti, nel senso che anche in questo senso la giustizia non ci dà nessuna soddisfazione, non ci è utile, perché intanto la galera non serve a niente, ma insomma non serve nemmeno a far capire, non serve nemmeno come monito, perché gli stupri, le violenze su di noi non cambiano se c'è la punizione dello Stato, no? Cosa vuol dire? Vuol dire che ci vuole, abbiamo sempre detto ma ve lo ripetiamo volentieri, ci vuole una trasformazione profonda della società, un voler essere tutte e tutti soprattutto coinvolti in questo, senza, come dire, sentire che la situazione è persa, non so come articolarla meglio, nel senso che appunto se noi vogliamo che il mondo si trasformi, vogliamo che il sistema della, come dire, la disparità di genere venga prima o poi risolta, insomma, e che non sia più così che la sua ingerenza non sia più così forte nelle nostre vite, dobbiamo appunto smettere di pensare che non riguardi, che riguardi per forza sempre qualcun altro, e quindi insomma il partire da noi, come dire, noi dal nostro lato l'abbiamo sempre fatto, quindi mi sento anche di ricordare invece a chi sta, chiamiamolo così, l'altro lato, anche se il binarismo pure non ci convince, a chi sta diciamo dall'altro lato e chi anche quindi ha e vive una situazione di genere maschile o di sesso maschile, per cui insomma maschi e uomini, sicuramente anche partendo da voi diciamo questa trasformazione può essere messa in atto, quindi continuiamo a invitarvi anche a rimettere in discussione tanti atteggiamenti che potreste aver avuto o che magari potreste avere, o anche dei pensieri che potreste avere, perché da lì sicuramente la trasformazione può partire.
Io volevo, a proposito del, insomma, chiudere con le parole di Alessandra Pigliaro stamattina sul Manifesto, che collega quanto avvenuto a Masan anche agli scenari di guerra e alle case per bene. Sugli scenari di guerra, su questa parola mi sono venute in mente le foto dei soldati israeliani in posa con le lingerie delle donne palestinesi che poi hanno trucidato, no? Queste foto che hanno girato tutti i social, in cui c'è che a me personalmente hanno lasciato impietrita, di scherzare nel mascherarsi da donne con capi rubati a delle donne che poi sono state uccise per la loro stessa mano. Quindi Alessandra Pigliaro scrive: dagli scenari di guerra alle case per bene, questo patto patriarcale tra maschi che si scambiano dei corpi di donne cui danno al massimo la dignità di rifiuti, di cose, indica una sottile ossessione per l'inanimato. Nella cultura dello stupro si parla raramente di questo aspetto, un istinto di soppressione che il caso di Masan chiarisce forse meglio di altri. La normalizzazione della violenza originaria è infatti nei confronti di un soggetto doppiamente prevaricato, vessato sessualmente in uno stato di incoscienza, perché ricordiamolo che Giselle veniva drogata.
Anche la figlia.
Anche la figlia, e quindi non era...
In realtà.
No? Cioè, tutto il tema qui, insomma.
Scusa, posso fare una parentesi? La figlia, praticamente, i figli, cioè lei ha ringraziato i figli? No, sono arrabbiatissimi di come è andata, e la figlia ha anche fondato, non so se questo è stato detto, non mi ricordo, nell'intervista, ha fondato un'associazione che si chiama Non ci addormenterete, perché anche a lei sono successe, cioè si è ritrovata con delle foto con biancheria intima che non era la sua, in pose che lei non prende, e quindi insomma, ecco, così.
E prosegue Pigliaro: a leggere gli stralci delle dichiarazioni rilasciate dagli uomini che hanno abusato di lei, alcuni dei quali hanno detto di non essersi accorti di averla stuprata, ci si domanda quanto abbia contato la possibilità di eccitarsi assaltando un corpo non consenziente, cui si aggiungeva la privazione di coscienza. Io credo personalmente che il tema della sessualità maschile sia tutto lì, cioè la possibilità di appropriarsi di un corpo non consenziente, che l'eccitazione del maschile sia tutta lì, e che questo è un nodo che si devono risolvere loro. Certo. È tutto loro, certo. Ma che sia un nodo enorme rispetto a come la sessualità maschile è costruita.
Consideriamo che la piattaforma, chiamiamola così, che è stata utilizzata, la piattaforma digitale che è stata utilizzata per diffondere tutto questo materiale tremendo, si chiamava, tradotto naturalmente in italiano, A sua insaputa, ed era una, un po' col sistema dei tag, era una cosa molto cercata, proprio il fatto che la donna fosse completamente all'insaputa di quello che stava succedendo.
La ragione per cui Giselle Pellicot ha scelto che il processo svolgesse pubblicamente è di acquistare finalmente una voce per dire io esisto. Ha preso parola con tutta la forza dopo aver guardato i video girati dal marito durante i suoi ripetuti stupri. Avrebbe potuto non farlo, avrebbe potuto trattare la questione come un fatto privato, eppure ha sentito dallo sprofondo in cui certamente ha vissuto e vive ancora di riferirsi a tante altre donne affinché non si sentano sole, e nel non sentirsi sole sottraggano dall'isolamento anche lei, ridiventare donna a se stessa ed essere rimessa al mondo di chi l'ascolta e la crede. Qui c'è tutto quello che dicevi te, no? Il tema di essere testimoni emotivi, di dire veramente io ti credo, io sto dalla tua parte, non solo come slogan, no? Ma come dire, fatto concreto. A microfoni spenti prima ci dicevamo, delle volte ci interroghiamo come compagne dove stiamo quando sentiamo sui giornali dichiarazioni di donne che poi sono state uccise, dire tanto lo so che prima o poi mi ucciderà, ed in effetti prima o poi quella cosa è successa, quel femminicidio è avvenuto. Com'è possibile che una donna, come dire, accetti, una di noi accetti in questo modo la possibilità che gli venga tolta la propria vita perché è sola, perché si sente profondamente sola?
Ricordiamoci che l'isolamento è una delle forme della violenza, quindi una donna per arrivare a quello prima ci sono stati vari passaggi, quindi quando qualcuno cerca di isolarvi dagli amici, le amiche, parenti, ecco, quello è il preludio a qualcos'altro che poi arriverà dopo. Quello è soltanto il primo passo, quindi quello che dici te è l'ultimo della catena,
è l'ultimo,
cioè,
della
sono isolate. Questo funziona moltissimo, isolare le donne per poter fare quello che si vuole, annientarle.
Eh sì, prosegue Alessandra Pigliaro, quindi ridiventare donna a se stessa ed essere rimessa al mondo da chi l'ascolta e le crede. È un cambiamento di segno che è la rabbia delle proprie simili e di nessun altro. È insufficiente, ma è la scelta di un inizio, di un cammino che non è privato ma politico e collettivo. Non c'è guarigione e non c'è neppure vergogna. Si devono vergognare loro, ha ripetuto Giselle Pellicot.
Her knees. She's a diamond store, diamond.
Allora, siamo alle 12:16 e penso che più o meno questo spazio redazionale può avviarsi alla conclusione. E non so se la compagna qui con noi vuole dire qualcosa.
Volevo salutare tutte le persone che hanno ascoltato questa trasmissione, in particolare tutte le persone a cui è stata tolta la loro libertà. E il messaggio che mandiamo a tutte le donne è di forza, determinazione e coraggio, e soprattutto di cercare le altre. E creare reti, cercare di creare reti, non girarci mai dall'altro lato, vabbè, quello noi non lo facciamo mai. Quindi salutiamo tutte, tutti e tutte.
E allora, quindi, vi lasciamo al resto della programmazione, come sempre, di Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo che questa radio chiaramente non è una radio che si sostiene con fondi privati, in realtà neanche con fondi pubblici peraltro, ma è una radio che di chi se la sente, come diciamo. Per cui, insomma, vi ricordiamo che sul sito www.ondarossa.info trovate tutti i modi per sostenerci, trovate anche tra poco questa corrispondenza, la rassegna di stamattina e tutti i contenuti della radio. E vi ricordiamo oltretutto che lo sapete ormai perché ve lo diciamo spesso, che Scarcerando 2025 è uscita, e quindi appunto potete, insomma, trovarla in radio, potete trovarla in tutte le varie iniziative a sostegno di Radio Onda Rossa. La troverete anche il 31 dicembre al presidio, insomma, al carcere di Re Bibbia, che come sempre, insomma, tutti gli anni ormai dalle 10 di mattina dà un saluto e dà una, insomma, segni di lotta e solidarietà fortissimi alla popolazione detenuta, agli uomini e alle donne, anche soprattutto, insomma, in questo senso, davanti al femminile c'è sempre molta, molta vita. E niente, peraltro vi ricordiamo in ultimo anche le iniziative di oggi a Velletri presso il dopolavoro ferroviario, in cui ovviamente ci sarà anche la presentazione di Scarceranda, ma insomma non solo. Quindi resistiamo chiaramente sempre alla violenza patriarcale, resistiamo alla violenza dello Stato che combacia peraltro con quella patriarcale, per cui insomma, libere tutte, liberi tutti, ma soprattutto, come diceva la compagna, noi non dobbiamo mai stare da sole, ma cerchiamo le altre, perché insomma solo così siamo vive.